Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume secondo, capitolo 2, la risurrezione di Lazzaro. Capitolo 2, paragrafo 1. Tornare in Giudea, ma siamo impazziti. È passato poco tempo che hanno cercato di lapidarci e tu ci vuoi tornare. Comincia in sordina questo racconto dell'Apostolo Giovanni che apre la nuova stagione di evangelizzazione, ma anche gli ultimi mesi della vita di Gesù all'inizio del quarto anno. Dicono gli esperti che egli abbia scritto il suo Vangelo verso il 95-96 d.C. ad Efeso. Efeso era situata in quella che oggi è la Turchia, sulla costa prospiciente la Grecia. Allora era una delle capitali del mondo, dove già Paolo di Tarso, cioè San Paolo, aveva stabilito una delle prime comunità cristiane, come si rileva dagli Atti degli Apostoli e dalla stessa lettera di San Paolo agli Efesini. Era malato un certo Lazzaro di Betania. Mi sembra all'inizio del racconto di una favola che il quasi centenario Giovanni, con i capelli e la barba bianchi, narra ai suoi nipotini. In effetti, quando Giovanni dovette scrivere quel suo Vangelo, erano passati più di una sessantina d'anni da questo avvenimento che ora racconta, e sfido anche voi a non vedere i vostri ricordi perdersi un pochino fra le nebbie del passato. Ma certo l'Evangelista doveva aver già fissato fin dall'inizio, dalla giovinezza, i suoi ricordi su tavolette di cera, su papiro o pergamena, secondo l'uso di quei tempi, senza dimenticare l'assistenza dello Spirito Santo che ai suoi strumenti tutto fa capire e ricordare al momento opportuno. Ed il Vangelo di Giovanni, confrontato con quello degli altri tre evangelisti, sembra del tutto ispirato, come se Dio, o meglio il Gesù risorto, gli avesse guidato la mente e la mano per fargli ricordare alla perfezione certi aspetti fondamentali della vita in comune che gli altri tre evangelisti non avevano adeguatamente trattato o neanche ricordato. Un certo Lazzaro. Giovanni racconta il Vangelo per i futuri. Gesù era ormai asceso al cielo da vari decenni. Pietro e Paolo avevano già fatto la loro parte da una trentina di anni, predicando e pagando con la vita. Gli altri apostoli, chi qua chi là, non avevano voluto essere da meno come il loro maestro. Giovanni è l'unico sopravvissuto, forse perché era quel discepolo che Gesù amava tanto. Forse, ma preferisco pensare di no. Forse la Chiesa nascente aveva ancora bisogno di quel santo notevole, il più puro degli apostoli. Forse Giovanni avrebbe dovuto completare con una meditazione più profonda e con vista d'aquila gli altri tre Vangeli. Forse avrebbe dovuto lasciare all'umanità l'Apocalisse che si sarebbe accinto a scrivere quasi centenario. Dunque, racconta ora Giovanni Evangelista, era malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Lazzaro s'era infermato e le sorelle gli mandano a dire a Gesù: «Signore, colui che tu ami è ammalato». Non gli chiedono: «Gesù, vieni di corsa perché altrimenti Lazzaro muore. Ne hai salvati tanti e proprio ora che Lazzaro muore tu non ti fai più vedere? Hai sempre detto che lo amavi tanto». No, loro le cose le sanno dire con garbo e finezza. «Signore, colui che tu ami tanto è ammalato». E Gesù? Gesù se la prende con calma, perché risponde filosoficamente: «Questa non è una malattia da morirne, ma è per la gloria di Dio, affinché per essa il Figlio di Dio sia glorificato». Anzi, a ben pensarci, se la prende non calma, ma comoda, perché nonostante le brutte notizie sul suo amico, se ne rimane lì, nel luogo in cui era, ancora per un paio di giorni, Forse perché, come dice lo stesso Gesù, quella di Lazzaro non era malattia da morirne. Finché non dice ai discepoli: adesso è ora di tornare in Giudea. Tornare in Giudea? Ma siamo impazziti. È passato poco che hanno cercato di lapidarci e tu ci vuoi tornare. Non è che avessero tutti i torti. Quel tumulto scoppiato l'ultima volta al Tempio doveva fargli venire la pelle d'oca al solo ricordo. Rifletto un momento sullo scambio di battute fra Gesù e gli apostoli e, indipendentemente dalla ben nota laconicità di Giovanni, mi sembra di capire che la loro reazione alle decisioni di Gesù di tornare a Gerusalemme non dovesse essere stata delle più tranquille. Certo, era in ballo anche la loro pelle, ma il fatto è che essi erano ancora molto umani e con Gesù qualche volta si prendevano qualche confidenza di troppo, perché a Gesù volevano molto bene, ma lo consideravano, più che un mero Dio, soprattutto un Dio amico. E invece di adorarlo in ginocchio ai suoi piedi o davanti all'Eucarestia, come si dovrebbe fare adesso, qualche volta gli mettevano un braccio sulla spalla, magari lo trattavano affettuosamente e premurosamente, salvo rimanere scioccati di fronte ai miracoli, convincersi che lui era proprio Dio, ma senza riuscire a metabolizzare in realtà quel concetto e trarne le conseguenze in termini di adorazione quale si deve ad un Dio. L'atteggiamento degli apostoli cambierà completamente dopo la risurrezione, quando essi, rimasti dubbiosi dopo la sua sparizione dal sepolcro, se lo vedranno apparire nel cenacolo, col suo corpo glorificato, passare attraverso solide mura come fosse un fantasma, materializzarsi di fronte a loro, ben solido, farsi toccare le piaghe, mangiare con loro, smaterializzarsi nuovamente, ricomparire contemporaneamente a vari discepoli in punti lontanissimi fra di loro, stare ancora con loro una quarantina di giorni per ascendere infine nella gloria al cielo con il suo corpo glorificato. Comunque Gesù, sempre filosofo, risponde ora alle contestazioni degli apostoli. Non è forse solo di 12 ore la giornata? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte, inciampa perché la luce non è in lui